Come acquistare obbligazioni in borsa? Un esempio pratico. Dopo che ho registrato il video sulle obbligazioni, il video del corso Educati e Finanziati, mi sono accorto che serviva proprio un esempio pratico in cui si andava a mettere mano. Infatti, in questo video io stesso andrò a comprare un'obbligazione in borsa. Lo registro al mattino perché i mercati sono aperti. Questo video è parte del corso Educati e Finanziati, un corso base, e lo dico per i pignolazzi che già in altri video hanno iniziato a fare le precisazioni, estremamente base, in cui necessariamente farò delle super semplificazioni, perché chi segue questo video mi aspetto che ha delle scarsissime conoscenze di finanza, anche se onestamente arrivato a questa lezione, se avete ancora delle scarsissime conoscenze di finanza, sarebbe il caso di rivedere le lezioni precedenti. Se sei capitato su questo video per caso, ti lascio linkata qui la playlist. Il corso è completamente costoso a 7,77 euro per ogni video, solo per te in offerta oggi, proprio oggi mentre stai guardando, 100% di sconto. Passiamo direttamente all'argomento di oggi. L'argomento di oggi è la parte pratica delle obbligazioni. Allora, innanzitutto la domanda numero uno è come le scegliamo? Come scegliamo queste obbligazioni? Beh, di solito un buon inizio è avere un elenco delle obbligazioni. C'esiste un sito fatto da una persona anonima, si chiama Matteo, e lo deduciamo soltanto perché la sua email è matteo@yahoo, che fornisce un elenco completo e una serie di altri strumenti molto molto interessanti. Il sito si chiama simpletoolsforinvestors.eu, ve lo lascio linkato in descrizione. Andiamo immediatamente a vederlo. Eccolo qui. Questo è il sito di Matteo. Ok, beh, questa è la home con tutte le varie parti. Vediamo subito il monitor, è quello che ci interessa. Lui tratta esclusivamente obbligazioni che abbiano una cedola fissa, quindi le cosiddette plain vanilla, quindi quelle che hanno una cedola fissa e costante, annuale, semestrale, vari tipi, ma non quelle con la cedola step up e men che meno quelle con la cedola variabile. Quindi qui, ad esempio, non ci trovate i fantastici BTP Italia. E temo che non ci trovate neanche il BTP valore perché è una cedola di tipo step up. Ok, andiamo a vedere. Questo monitor suddivide per i sovranazionali, sono quelli emessi tipicamente dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, o anche da altre entità, quelli governativi, quelli emessi da banche, le obbligazioni emesse da aziende e altre obbligazioni. Andiamo a vedercene qualcuna. Ad esempio, sono curioso, io già sapevo che la Banca Europea degli Investimenti emetteva obbligazioni, ma vediamo quali altri emettono. eBay, European Bank for Reconstruction and Development. Sì, sono tutti enti sovranazionali. Di solito gli enti sovranazionali hanno un'affidabilità estrema. Vedete, c'è anche questo simpaticissimo grafico in cui sull'asse orizzontale c'è la durata, quindi la durata dell'obbligazione. Sull'asse verticale quanto rende e i colori sono l'emittente. Vedete, c'è questo emittente azzurro che è l'Unione Europea, no, la Banca Europea degli Investimenti e forse anche l'Unione Europea. Sì, che è così affidabile che ha rendimenti bassissimi, sono bassissimi, insomma, 2-3%. Abbiamo ad esempio questo emittente viola. Perché la European Bank for Reconstruction and Development? Ah no, ok. È considerato un emittente affidabile la European Bank for Reconstruction and Development, ma guardate la valuta, ZAR, vedete c'è scritto ZAR, ZAC, ZAR vuol dire che è emessa, se non sbaglio dovrebbe essere rand sudafricano, e ZAC zero coupon, e sempre, ah c'è una sfilza, ah quindi no, quindi il colore è la valuta, il colore è la valuta, quelle blu sono le sterline. Quelle rosse sono i dollari al momento, come vedete, si vede proprio dal grafico immediatamente, rendono un po' di più. E quelle nere, MXN, potrebbe essere il pesos messicano? E quelle gialle, TRY è la lira turca. Oh, mi chiedete spesso, posso acquistare obbligazioni in lira turca? No, no, se seguite questo corso, no, ma anche se non seguite questo corso, eh. Ok, comunque, come vedete, i rendimenti di obbligazioni in lira turca arrivano a 30-40% a scadenza 6 mesi, quindi dopo faremo una parentesi sempre all'interno di questo video sulle obbligazioni in valuta. Comunque, dopo aver fatto questo excursus, andiamo a vedere quelli che di solito scelgo io. Ecco qui ci sono i sempreverdi BOT e BTP. Italia, qui ci sono i bot e qui dovrebbero esserci i BTP. Iniziamo con i BTP. Ok, ecco qui i BTP, buoni del tesoro poliennali, li abbiamo già visti, pagano cedola 2 volte all'anno. Però attenzione, se c'è scritto 5%, non è che 2 volte all'anno vi danno il 5%, no, vi danno il 2,5 e il 2,5. Ok, e come vedete c'è un mucchio di informazioni, oltre al grafico. Il grafico vi fa capire chiaramente com'è a parte questi due che dovrebbero essere degli errori o dei BTP un po' strani, a vedere chiaramente com'è la curva dei tassi, che è praticamente piatta, cioè che voi acquistiate a 19 anni o a 15 o a 10, più o meno pagano lo stesso interesse. E cambia un po' se acquistate a 2-3 anni, pagano un pelo meno di interesse. Quelli molto fuori, non precipitatevi dicendovi: ho trovato l'affarone della vita. No, nel mercato obbligazionario non si trova mai l'affarone della vita, perché è un mercato in cui è dominato da regole matematiche, soprattutto se è a tasso fisso. Se è a tasso variabile, forse sì, ma quello a tasso fisso è dominato da regole matematiche. Se vedete pallini che sono decisamente fuori, è probabilmente perché ci sono degli errori o sono delle obbligazioni con delle regole strane o sono difficili da trovare, ad esempio queste scadono tra pochissimo. Ecco, qui c'è tutto l'elenco, comunque vedete tutto l'elenco dei BTP, c'è anche delle informazioni extra, vediamo che informazioni. Le informazioni direttamente sul singolo BTP vi fornisce anche tutti i flussi, vedete i flussi di cassa, lo paghi oggi meno 8.091, hai commissioni, supponiamo zero, vediamo dopo cos'è questo. Poi incassi la cedola lorda 172, viene tassata 21,56, 172, 21,56. Ottimo, direi, un ottimo lavoro. Cos'è questa torta? Giusto per curiosità mia. Ah, com'è andato il suo valore nel tempo? Ok, quando scade il lotto minimo. Lotto minimo è importante perché la maggior parte delle obbligazioni ha come lotto minimo 1000 euro e purtroppo meno non si può investire. C'è al momento un broker che offre Trade Republic, ma attenzione perché è un broker estero che offre frazioni di obbligazioni, però io onestamente vi sconsiglio di comprare frazioni se volete 1000 euro, 1000 euro sia. E lo status per il momento non vi deve interessare. Il mercato, MOT vuol dire la borsa di Milano, sta per mercato obbligazionario telematico. E qui c'è il prezzo a cui al momento lo acquistate. Il prezzo a voi dice poco. Vi ho insegnato la regola, diciamo, empirica per, dato il prezzo e data la cedola, determinare quanto rende. Ma ve lo dice direttamente Matteo, ecco qui, quanto rende lordo. Ecco, sono al momento ordinati per la rendita lorda. Ok, la duration Z spread sono cose un po' avanzate. Quindi al momento quello che rende di più al problemino che scade nel 2053. Possiamo addirittura metterci tutti gli emittenti, tutte le divise. Ah, possiamo mettere degli intervalli di data di scadenza. Supponiamo quindi che io non voglio andare oltre i 5 anni, quindi 1-1-2029. Vediamo se Matteo mi mette. Ah, cosa vuole Matteo? Ah, sì, devo fare 01 01. Aggiorna. Ok, e quindi il migliore in assoluto come rendimento è quello che scade dopodomani praticamente, però scade dopodomani. Comunque potete anche comprarlo, vi renderà il 4,79. Ma dato che la durata è così corta, non vi rende il 4,79 all'anno. Ovviamente, se avete visto il corso di matematica finanziaria, nei pochi giorni che mancano è irrisoria. Ecco, questo anche scade troppo presto. Allora mettiamo anche data di scadenza. Oggi è il 19 settembre, mettiamo che scadano almeno tra 6 mesi, quindi 19 del 03 2024. Ok, aggiorniamo, vediamo adesso. Ecco, vedete, comodamente scopro che 4,20 è la durata migliore di questo BTP Futura Step Up, quindi devo rimangiarmi quello che ho detto all'inizio del video. Il sito di Matteo gestisce anche gli step up, purché siano. Andiamo a vedere com'è fatto questo step up. Ah sì, vedete la cedola a un certo punto aumenta, passa da 30 a 50, purché siano determinati già dall'inizio. Se no c'è questo bellissimo 2028 al 3,8% di cedola che prezza quasi vicino a 100. Ok, comunque vedete è molto semplice da usare, si può scegliere quale prendere. Andiamo a prenderci qualche A, giusto per non rimanere sempre sui titoli italiani. Volevo vedere innanzitutto i bot, i famosi bot. I bot sono esattamente come i BTP, soltanto che sono degli zero coupon e durano massimo un anno. Per questo motivo ne vedete esattamente 12, anzi forse 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ovviamente. 15 mi sembra strano perché di solito ne viene messo uno al mese. Andiamo a ordinarli per data di scadenza. Dov'è la scadenza? Eccola qui. Ok. No, adesso vedete il governo ne mette due al mese, quello che scade il 30 novembre e il 14 novembre, primo dicembre, 14 dicembre, sì, ok, quindi sono un po' più di 12, ma sono limitati perché al massimo scade un anno, vedete il più lontano scade il 19 settembre, quindi tra un anno, rende un 3,85, sono sostanzialmente né più né meno dei BTP ma con la cedola azzerata, quindi zero coupon, erano uno strumento di investimento classico degli anni 80, ricordo. Ok, andiamo a vedere delle cose un po' più interessanti che sono i titoli di Stato di altri paesi. Perché dico un po' più interessanti? Perché noto che molti di voi sono già pieni di BTP e onestamente tenere tutte le obbligazioni con lo stesso emittente è rischioso, perché se l'emittente decide ha dei gravi problemi, decide per qualche motivo di non pagare, oppure basta semplicemente che ci sia, ad esempio, una piccola campagna diffamatoria nei confronti dell'Italia, che scatta ogni tot anni a livello europeo, scatta una campagna diffamatoria nei confronti dell'Italia per far abbassare il prezzo sui titoli di Stato, così qualcuno li raggranella e poi li rivende quando salgono. Quindi basta che parta una piccola campagna diffamatoria nei confronti dei titoli di Stato italiani e voi ve la fate sotto. Quindi è bene non avere solo titoli di Stato italiani, a meno che il vostro part la parte in obbligazioni, quindi il terzo pilastro, non sia veramente piccola. Ma altrimenti, diciamo, io già quando supero i 10.000 euro mi preoccuperei di avere altri emittenti. Altri emittenti potrebbero essere altri governi oppure delle aziende. Andiamo a vedere gli altri governi. Ecco qui, ad esempio, che so, ecco, non gli Stati Uniti perché emettono quelli sempre in dollari. Le obbligazioni io consiglio sempre in euro e dopo vi spiegherò anche perché. Vediamo la Germania. La Germania però ha il difettuccio che rendono poco, perché non capisco per quale motivo sia considerata molto affidabile. E non sono ironico, l'Italia, se guardate lo storico, l'Italia ha pagato sempre i suoi debiti, la Germania no. Quindi la Germania no, chiaramente durante le due guerre mondiali, alla fine delle due guerre mondiali, però storicamente l'Italia è. Eppure la Germania rende meno dell'Italia, vedete qui adesso, tralasciando quelli che scadono dopodomani, ha un rendimento un po' più bassino dell'Italia, 3,63, 3,58, neanche tanto devo dire, in cui siamo in un periodo, magari chi guarderà questo video tra un anno si metterà a ridere, dice, ah, questo è il famoso spread, vedete, rende 3,63, prima l'Italia rendeva circa 4, quindi abbiamo uno spread piccolo di 40 punti, è veramente piccolo, io non penso ne ho mai visti così piccoli di spread. Ok. E i tassi, tra l'altro, tedeschi fanno anche loro la solita curvetta, calano e poi restano praticamente piatti. Quindi si potrebbe anche andare a comprare obbligazioni tedesche, certo che in effetti rendono un po' meno di quelle italiane. Andiamo a vedere degli stati intermedi di affidabilità tra Italia e Germania, che tipicamente sono la Francia, l'Austria. Ecco qui le obbligazioni francesi. Le obbligazioni francesi alla fine, vedete, rendono sì un po' un intermedio tra l'Italia e la Germania. Tralasciate quelle che scadono tra 1 milione di anni o quelle che scadono dopodomani. Andiamo a prendere tipo questo, mettiamoli in ordine di scadenza. Ok, andiamo a prendere questi 2027, 317, 308. Ok, e beh, comunque le vediamo anche qui chiaramente. Il grafico veramente è molto utile dall'idea della curva dei tassi, com'è. Cioè dall'idea che se voi volete spuntare il massimo delle obbligazioni dovete andare a 20 anni, massimo dei tassi. Ma non state guadagnando tanto perché passate da un 3 e virgola qualcosina a un 3,7. Quindi non è che state spuntando 3 punti percentuali in più, no, 0,6 percentuale in più. Ok. Io non mi ricordo mai, confesso, cos'è questa curva arancione, ma me l'avevano spiegato una volta. Ok. Tra l'altro faccio notare il buon Matteo addirittura mette il titolo corretto, titoli di Stato francesi. Ok, vediamo quelli austriaci, che sono di solito anche un buon. Ecco qui state attenti quando andate su altri, eh. Tanto state attenti alla valuta, che sia euro, e poi state attenti all'emittente, perché capite anche voi quali possono essere gli stati, diciamo, più affidabili e quelli meno affidabili. Andiamo a vedere. Vediamo se riesco a ordinare per questo VR. No. andiamo, ordiniamolo, ecco, ordiniamolo per rendimento. Vedete, la Turchia in dollari, quindi la valuta dollari in più la Turchia. Andiamo a prendere qualche stato un po' più affidabile, l'Ungheria, però sempre in dollari. Si può filtrare e togliere, ecco, solo euro, grazie. Ok. Ecco, qui abbiamo la Grecia, scade tra poco, però non mi interessa. Allora, quindi andiamo a mettere quelli che scadono almeno tra un anno, quindi 19/09/2024. Ok, così eliminiamo le anomalie, quelli che scadono tra poco. Ecco qui, vedete, quello che rende di più, molti di voi mi scrivono, sono buone le obbligazioni rumene, sono buone le obbligazioni rumene. Ecco, vedete, un, che so, un Romania 2032 rende il 6,15. Voi dovete sempre guardare quanto rende e non quanto paga di cedola, perché se paga di cedola solo il 2%, come questo qui. Ma poi, perché? Ok, se paga di cedola solo il 2%, ma poi quota 73,50, gran parte del rendimento deriva da qui. Ok, quindi un 6,15 la Romania rende decisamente di più dell'Italia, quasi un 2 punti di più dell'Italia. E questo vuol dire che il mercato la reputa decisamente più rischiosa dell'Italia. E a questo punto entra in scena il rating dell'emittente. Ve ne ho già parlato nell'altro video. Rating Romania. Andiamo a vedere il rating della Romania. Se c'è facilmente, non sto a guardarlo. Rating della Romania. L'ultimo che mi danno è un BBB meno. E rating dell'Italia. Rating Italia. Rating dell'Italia BBB, quindi il rating della Romania in fondo è soltanto un meno in meno dell'Italia, eppure il tasso è molto di più. Questo perché? Perché il mercato sta dicendo che il rating dell'Italia è sbagliato o quello della Romania è sbagliato e io propendo di più per quello dell'Italia è sbagliato, cioè che l'Italia è più affidabile del BBB che si prende. Questo perché le agenzie di rating danno i rating in base ai conti pubblici, l'Italia ha i conti pubblici sempre incasinati e quindi. Cioè, conti pubblici e situazioni politiche, macroeconomiche, ecco. E, diciamo, mentre il mercato tiene anche conto del fatto che l'Italia, anche in situazioni enormemente più difficili di adesso, ogni tanto mi scrivete dicendo: ma la situazione è difficile. Se voi, come me, aveste ascoltato i telegiornali degli ultimi 40, io penso di aver ascoltato i telegiornali degli ultimi 45 anni, vi sareste resi conto che sono 45 anni che ci dicono la situazione è grave, siamo in crisi. La situazione macroeconomica adesso non è così grave come lo era vari decenni fa. Eppure, anche vari decenni fa, l'Italia ha pagato i debiti con tassi di interesse del 15%, non senza battere ciglio, ma insomma con le solite manovre lacrime e sangue. Quindi per questo il mercato crede di più nell'Italia che nella Romania, nonostante la differenza di rating delle agenzie di rating sia solo un banale meno. Andiamo a vedere altri stati, l'Ungheria. L'Ungheria per un 2032, ecco qui, va un 5,27, quindi si pone diciamo tra la Romania e l'Italia. La Grecia è più o meno lì come l'Ungheria, forse un po', sì, forse un po' più. Ecco qui l'Olanda, iniziamo con quelli un po' più considerati affidabili. Qui abbiamo un'Olanda 2032 che incredibilmente rende. Ah, questo qua deve avere dei problemi, questo qua secondo me potrebbe avere dei problemi. Sembra strano che l'Olanda renda così tanto. Andiamo a vedere se ne abbiamo altri dell'Olanda. Vedete, c'è la Polonia. La Polonia è un altro che si pone, diciamo, tra l'Italia e l'Ungheria. Quindi la classifica è Italia, Polonia, Ungheria, Romania. E Spagna, ecco la Spagna, i suoi bonus. Tra l'altro noto che ci sono alcune obbligazioni della Repubblica Greca che hanno lotto minimo 1, quindi si possono comprare anche per meno di 1000 euro, molto buono. Invece, chiaramente, evitate quelle che hanno lotto minimo 100.000. Anche se avete 100.000 euro da investire in obbligazioni, a meno che non siate, una volta mi ha scritto un'azienda che aveva veramente milioni di euro da investire in obbligazioni, però se siete un privato evitate assolutamente quelle che hanno lotto minimo 100.000 euro, sono disegnate appositamente per non essere per voi e state tranquilli, non rendono di più, ve lo garantisco io. Ok, qui abbiamo di nuovo la Spagna, la Bulgaria, poi andando in giù vedete, cioè, inizia a apparire il Portogallo, il Belgio. Il Belgio quanto rende? Vediamo questo Belgio. Dov'è qui? Troviamo un Belgio che non scala tra troppo tempo. Belgio 2040, però scale tra 17 anni, tanto. Un 3,67. Ecco, Finlandia, inizia a apparire le cose reputate più stabili. Ecco l'Austria. Questa è l'Austria 2060. L'Austria è famosa per emettere delle obbligazioni a durata lunghissima. Vediamo, ecco un Austria 2025, scade tra poco, rende 3,44. Quindi avete qui parecchie buone alternative per non fissarvi sui soliti BTP italiani, che onestamente avere 50-100 mila euro tutti in BTP io non mi sentirei tranquillo. Andiamo a vedere invece. Ecco, per quanto riguarda le obbligazioni delle aziende, normalmente le obbligazioni delle aziende dovrebbero rendere in teoria un po' di più di quelle governative, ma insomma, andiamo a vedere ad esempio banche bancari, tutti i bancari in generale. Dovrebbero esserci quelle italiane, quelle non italiane? Sì, c'è di tutto un po'. Ok, adesso tralasciamo, iniziamo a mettere un po' di limiti. La divisa euro, ok, e la data di scadenza non oltre un anno e al massimo 6 anni. Ops, mi sono perso. Tra un anno e al massimo 6 anni, così abbiamo un range, che è il range in cui io vi consiglio di comprare obbligazioni. Sono quelle che insomma vi servono le spese prevedibili. Eccole qui. Vedete, sono tutte abbastanza nello stesso settore. In realtà ce ne sono parecchie che hanno lotto minimo 100 mila, e queste praticamente le banche le fanno per aziende o altre banche, praticamente se le comprano una con l'altra. Ok, e rendimenti? Beh, io Monte Paschi di Siena ci andrei cauto, per 2 volte ha dovuto azzerare il capitale sociale, e quindi andiamoci cauti. E le obbligazioni bancarie dovete stare attenti a questo status. Ok, se non è segno, evitatele, perché vuol dire che in caso la banca abbia problemi, la prima cosa che salta è la vostra obbligazione. Quindi quelle junior tier 2, vuol dire che se la banca ha dei problemi, prima cosa che salta è la vostra obbligazione. Quindi evitare quelle che non. Anzi, quindi se si potesse filtrare, ma non si può filtrare per segno. Ok, vediamo tra quelle segno. Abbiamo di nuovo Monte Paschi di Siena, che io personalmente lo evito. Monte Paschi di Siena, abbiamo un Deutsche Bank, eccola qui. Un Deutsche Bank 5,65, come vedete, rende più delle governative. Di solito rendono un po' di più delle governative, però non tanto di più. E come vi spiegherò alla fine di questo video, perché voglio mettere la questione tassa alla fine di questo video, in Italia c'è una tassazione agevolata per le obbligazioni governative, che fa sì che al momento, per adesso nel 2023, e di solito anche in tanti altri momenti, comprare obbligazioni di aziende non sia conveniente. Comunque, io ve le faccio vedere lo stesso, perché magari il video lo guardate in qualche altro momento. Ad esempio, qui abbiamo le telecomunicazioni. Vediamo, ecco. Beh, telecomunicazioni c'è poco da fare. Telecom Italia, Vodafone, Telefonica e Deutsche Telekom. Eccole qui. Quanto rendono? Controllate sempre. Vedete, molte sono 100 mila, però. Prendiamo questa, Telecom Italia Finance cade nel 2033, rende 6,61. Buono, ma poi vedrete quando andremo a calcolare le tasse. Torneremo qui e non è che sia un granché. Ha anche una yield table che, se non sbaglio, ha tutte le obbligazioni. Ci sono tutte? Controlliamo. Sì, dovrebbero esserci tutte. Vedete, ci sono quelle governative, governo greco, governo italiano, Mediobanca, c'è l'emittente. È una tabellona riassuntiva di tutte quante. Ci sono anche delle varie statistiche. Quello che a voi interessa è lo yield lordo. Lui mette anche il netto e così potrete apprezzare la differenza di tassazione. Vediamo se riesco a farvela vedere al volo. Prendiamo questa, no, questa Mediobanca, Intesa San Paolo. Ok, confrontiamo Intesa San Paolo con Irlanda. Anzi, scusate, le ordino per yield. Sì, mi piace le obbligazioni che rendono negative. Ok, andiamo giù un po'. Vediamo. E ecco qui. Vedete, la Grecia, quando rende il 3,11, netto è il 3,83, Mercedes 3,5, lo stesso rendimento praticamente lordo, il netto è molto meno perché ha una tassazione disagevolata. Ok, e quindi io suggerisco, quando si deve decidere che obbligazioni comprare, di andare sul sito di Matteo, che dice tutte le obbligazioni quotate su Borsa Italiana, al MOT. Una volta che avete scelto l'obbligazione, e io dopo tutto questo pezzo di video, che saranno ormai 20, ben 24 minuti, ancora non l'ho scelta. Vediamo di scegliercene una, così buttiamo lì un'obbligazione. Andiamo su quelle europee, prendiamo solo quelle in euro. Grazie, non voglio tutti gli emittenti. Cosa ci facciamo? una belga? Vediamo il Belgio. Cosa ci propone il Belgio? Adiniamo per data di scadenza. Non che scada dopo domani, vediamo una che scada, siamo nel 2023, 24, 25, 26, 2026, ecco dai. Ecco qui, questa qui mi piace. Eccola che vedete, è segno, ma le governative sono tutte segno o quasi. Scade 22/6/2026, supponiamo che io quindi debba allocare 1000 euro, adesso una cifra piccola perché ho pochi soldi, perché voi non guardate abbastanza pubblicità, e una cifra 1000 euro, e voglio comprarmi questo Belgio 22 giugno 2026, mi annoto il codice ISIN, annotiamolo, me lo annoto qui, ok. Magari mi annoto anche il codice ISIN di altre. Controllo anche il volume, che non è male. Vuol dire che è scambiata. Ad esempio, questa non è scambiata. Allora dovrò poi controllare che il... Vedremo delle cose tecniche. Lo spread non sia troppo, perché sennò rischio di spendere troppo. Ok, mi rende un misero 3,11. Cioè, vabbè, prendiamola. Dico misero 3,11, che viene il 2,72 netto, perché onestamente... E i conti deposito al momento rendono un po' di più, eh? Ok, vabbè, prendiamoci comunque questa bella obbligazione belga. Ok, cosa facciamo? Andiamo sul sito del mio broker. Ognuno avrà il suo broker. Il mio broker oggi è Directa. Andiamo, Opetem. Ok, mi manda un codice OTP sul cellulare, che io digito tranquillamente. 146048, eccolo, e entro sul sito di Directa. Sì, va bene, ho tante informazioni. Mi do un'occhiatina giusto per controllare i miei belli investimenti, come stanno andando. Male, anzi no, non male, sì male. Ok, ho già delle obbligazioni, ve le faccio vedere giusto per vostra curiosità. Ho questa, posso anche vedere come funziona? No, devo solo negoziarla, vabbè. Ho questo BTP TF 0%, così vi insegno anche a capire queste sigle che di solito sono sempre stringatissime. È un buono del tesoro poliennale, quindi italiana, TF a tasso fisso 0%. Attenzione, cosa strana, non è zero coupon, perché è stata emessa in un periodo in cui i tassi proprio erano zero. Quindi lei paga una cedola, zero. E c'è una lievissima differenza tecnica, vabbè. Scade nell'aprile del 24, quindi tra poco mi scade, è tra meno di un anno. E niente, quota 97,855, a aprile 24 mi verrà rimborsata a 100, quindi mi aspetto ancora un 2,2 lordo, ne ho ben 9.000 euro. Ok, la pagai a suo tempo 8,7,5,7 e adesso vale 8,8,0,5, quindi lusso, infatti sono in guadagno di 48 euro. Altre obbligazioni che ho, vediamo, ho un BTP valore, questa è un'obbligazione tipo step up, la pagai 1000, quota 992, bene, sono in perdita di 8 euro, ma non è importante perché mi pagherà le sue cedole, puntuale e sistematico, e a giugno 27 scadrà. Questo cum significa cum privilegio, vuol dire che io l'ho comprato in emissione e se la tengo fino alla fine mi darà un piccolo premietto, ma proprio tipo due caramelle. L'altra obbligazione che ho è questa, Austria. Austria TF, vediamo un po', eccola, Austria TF 085 GN 2120 euro, sì, avete letto bene, scade nel giugno 2120, questo è un modo per speculare sui tassi, una cosa che vi sconsiglio di fare, e voi direte, perché tu la fai? L'ho fatta perché avevo fatto una specie di challenge dicendo compro cose a caso che mi dice la chat, e durante la live la chat mi diceva cosa comprare, io tiravo il dado, qui era venuto comprane 2000 e ho comprato 2000. E ok, quindi questa è una bella obbligazione austriaca che praticamente non paga cedola. Chiaramente paga una cedola bassissima, scade dopo che io sarò morto, fatemi fare i conti, sì, dopo che io sarò morto, e quindi... si suppone che costi pochissimo, perché infatti, dov'è? Eccola qui, al momento quota 37,75, quindi quota pesantemente sotto 100. Io la pagai 809, adesso costa 754 perché i tassi si sono alzati e quindi, come dovreste sapere perché avete visto il video precedente, il prezzo è calato. Se non avete visto il video precedente, se non avete capito questo concetto, non capisco cosa ci facciate su questo video. Ok, poi niente, speculazione sui tassi, per il momento è andata male, andiamo a vediamo cosa succederà. Questa non la considero neanche un'obbligazione perché la tratto praticamente come se fosse un'azione, sto speculando sui tassi. Ok, 2000 euro. Mi avanzano, vediamo quanto mi avanza. Mi avanzano ben 1439 euro, giusto giusto per comprare un'obbligazione da 1000. Rivediamo un attimo quella del Belgio che mi ero appuntato. A codice ISIN finisce per 460. Codice ISIN, eccola qui, è questa. 460, scade a giugno. Ok. Benissimo, torniamo su Directa e andiamo a cercarla. Come si può cercare? Beh, potete andare direttamente su mercati, se adesso le trovassi magari, sui mercati, dov'è che sono i mercati, No, non c'è dato la possibilità di prendere tutto il mercato. Ah, cerca titoli, obbligazioni, vedete anche qui c'è un po' di aiuto, e se io le volessi nazionali? Vediamo sovranazionali, ok, banche, ok, filtro obbligazioni. Vabbè. Io volevo quel nazionali, non ci sono. Ok. Secured cos'è? Type 8, Krypton, un'obbligazione di Krypton. Bella. Ok, va bene, a parte queste buffonate. Si può cercare molto banalmente mettendo qui nel cerca, cerca titolo, addirittura nel cerca il codice ISIN ed è il modo più rapido, oppure con filtro obbligazioni iniziate a dirgli beh la voglio a tasso fisso, in euro, questa qui che scade tra 3 anni e lui ti dice tutte quelle che trova. Mi piace, ecco Belgium, l'ho ben trovata, no non è proprio lui, mi piace poco il fatto che qui non possono, non c'è la possibilità di scegliere quelle, vabbè di solito vi conviene, vi do un consiglio, vi conviene cercarla prima e dopo collegarvi, perché a me succede sempre che mi attacco al sito di internet banking, mi metto a cercare l'obbligazione, mi faccio i miei conti, mi apro il mio foglio Excel e il sito di internet banking mi butta fuori perché è scaduto troppo tempo. Ok, metto il codice ISIN qui, i pignolazzi diranno ISIN, ma io dirò ISIN, anzi dirò ISIN, giusto per dar fastidio. Ecco qui, ed è ovviamente arrivata lei. Ok, se non arriva vuol dire che o non è scambiato su quella borsa, o non avete accesso alla borsa giusta, oppure il vostro broker non lo gestisce. Ci capita ogni tanto che il broker per qualche motivo tutto suo non gestisca certi titoli. Ok, strumenti selezionati. No, non voglio mettere... Posso vedere... Allora, ci clicco sopra. Ognuno ha i suoi sistemi. Ecco qui, mi dà subito la negoziazione. Ecco qui. E qui dobbiamo parlare un po' della cosiddetta microstruttura del mercato finanziario. No, non è la microeconomia, che non c'entra una fava. È la microstruttura del mercato finanziario. Secondo me è una delle cose più affascinanti, ma che anche nei corsi laurea di economia di solito viene proprio brutalmente chi se ne frega. Allora, come funziona la microstruttura del mercato finanziario? È il meccanismo per inserire gli ordini. Allora, vediamo cosa ci dice qui. A parte i dettagli dello strumento, ha un ticker che serve per identificarlo, il nome, il mercato. Questo andiamo purtroppo sul tecnico. Taglio minimo vedo 0,01. Torniamo sul sito di Matteo. No, 1000 euro, che 0,01. Vabbè, emesso questo giorno qui, scade questo giorno qui. Ok, corso sarà sempre secco. Paga l'1%. Dimenticate queste sigle che sono estremamente tecniche. Paga l'1% di cedola. Ok, la prima cedola, l'ultima cedola, la valuta. Ok, abbiamo altre informazioni interessanti? No. Importante è questo, è il prezzo. So che per voi che siete abituati ad andare al mercato invece della frutta e verdura, il prezzo è uno solo, cioè le carote in quel banchetto costano 3 euro al chilo, ok? Il mercato finanziario non funziona così. Se qualcuno vi dice che il prezzo è 94,27, non vuol dire che il prezzo sia 94,27. Vuol dire che l'ultimo acquisto che è stato fatto, quindi l'ultimo scambio che è stato fatto, perché c'è uno che vende e uno che acquista, l'ultimo scambio che è stato fatto a 94,27. Questo non vuol dire che voi possiate acquistare a 94,27. No, vuol dire semplicemente che l'ultimo scambio che è stato fatto a 94,27. Il prezzo a cui voi potete acquistare è qui. Bid e ask. Last è l'ultimo. Vedete, bid, vedete che è diverso, il last è 94,27, il bid è 93,96 e l'ask è 94,71, ok? Il bid Non è il prezzo a cui potete acquistare, è il prezzo a cui potete vendere. Se voi adesso avete questa obbligazione e volete venderla, c'è un'altra persona disposta che sta aspettando, disposta ad acquistare a 93,96. L'ask invece è se voi volete comprare questa obbligazione, c'è un'altra persona che ce l'ha ed è disposta a venderla a 94,71. Ora, la differenza tra bid e ask è chiamata spread. E non è lo spread che sentite al telegiornale, quella è la differenza tra i rendimenti delle obbligazioni tedesche e i rendimenti delle obbligazioni italiane, non c'è una fava, ok? E lo spread vero, quello che si è sempre chiamato spread in finanza prima che si inventassero quell'altro, lo spread vero è la differenza tra il bid e l'ask. In questo caso mi sento di affermare che lo spread è vergognoso, vergognoso, perché... Come io compro a 94,71 e vendo a 93,96, cioè è uno spread superiore a 0,7. E ora su un'obbligazione 0,7 vuol dire che mi mangia parecchio rendimento, cioè mi sta veramente mangiando perché... Quindi come vedete io non è che acquisto a 94,27, neanche vendo a 94,27, acquisto a 94,71, molto peggio, 0,5 in... Cioè, sembra che stiamo andando a fare questioni di lana caprina, ma qui l'obbligazione scade tra 3 anni. Se lo spread rispetto all'ultimo prezzo scambiato mi mangia mezzo punto percentuale, vuol dire che io ci sto rimettendo circa uno 0,15-0,20 di rendimento, lordo. Non mi piace proprio niente. Lo spread è un po' altino su questa obbligazione. Che capo? Cosa posso fare? Posso aspettare che qualcuno arrivi con nuove offerte. Ad esempio, magari adesso arriva qualcuno che dice: ah, io te la vendo a 94,5, già più accettabile. Quindi posso stare qui, continuare a cliccare, vedere se cambia qualcosa, uscire, rientrare. Ecco, capite bene che... Vediamo se è cambiato qualcosa. No, assolutamente niente. Ok, soprattutto sul mercato obbligazionario è ridicolo questo, perché il mercato obbligazionario è poco liquido, cioè ci sono pochi scambi. Le obbligazioni, pensate che fino a un po' di anni fa erano scambi che venivano addirittura via telefono, le banche si scambiavano telefonate, una roba. Ok, quindi cosa facciamo? O cambio obbligazione, oppure potrei andare su... E vedete, qui tra l'altro ci dice il bid e l'ask comodamente, senza fare qui. Vediamo, scusate, ecco, vedete, con questo bid io avrò un rendimento lordo di 3,33, con questo ask di 3,03. Quindi lo spread mi mangia lo 0,3 di rendimento lordo. Comodo questa funzione. Ok, cosa posso fare? Posso anche... Ah, possiamo vedere lo storico degli ordini. Ah, sono i miei ordini. Quindi ok. No. Posso andare su Negozia. Ok. E vedete, io ho 3 possibilità di ordini. Lo stop order, non mettetelo. Se seguite questo corso, è vietato metterlo. Punto. I pignolazzi, stiano zitti, perché se seguite questo corso non si mette. Potete mettere un ordine a mercato. E a mercato vuol dire, se io adesso schiacciassi compra, perché non posso vendere, perché... Compra, lui mi compra 1.000 euro al ask attuale, li pago 34,71, punto, direttamente. Ok? Stessa cosa se faccio vendi, mi vende 1.000 euro a 93,96. Ok? Oppure posso dirgli, non voglio questo prezzo perché mi sembra da strozzinaggio. Sempre 1.000 euro, però io sono disposto a venderlo a 94, cioè scusa, a comprare a 94. Quindi se il prezzo arriva, quindi adesso a questo punto io nel momento in cui clicco compra non verrà eseguito il mio ordine perché non c'è nessuno disposto a vendermelo a 94 e il mio ordine resterà nel cosiddetto book, il libro, nel libro degli ordini. E quindi voi vedrete se io lo facessi, ma penso di non farlo perché non so, magari mi fa pagare commissioni. Dai, facciamolo, proviamo così. Allè, speriamo che dopo me lo faccia annullare, se no non posso fare l'esempio. No, non lo faccio perché poi mi blocca i 1.000 euro e non posso più fare l'esempio di acquisto. Però se lo facessi, premendo compro, voi vedrete che il bid qui passa a 94. Perché? Perché c'è una persona che sono io. Disposta a acquistarne 1.000 a 94. Tra l'altro faccio notare che al momento c'è una persona disposta a acquistarne 100.000 a 93,96. Poi mi ci piazzo io 1.000. Quindi il bid è la migliore offerta di acquisto e l'ask è la migliore offerta di vendita. Okay, questa è la quantità che quella persona è disposta a scambiare. Quindi se io piazzassi compra ci sarebbe qui scritto 94.000. Se mettessi 94.10 ci sarebbe scritto 94.10.000. Ora potrei mettere questo ordine, ma poi il rischio che non venga eseguito, soprattutto se il mercato non si muove, cioè se non arriva nessun venditore disposto a vendere. Quindi al momento fermiamo e vediamo se c'è qualche altra obbligazione che ha uno spread migliore. Non so, torniamo qui. No, Belgio allora non lo voglio più. Prendiamo la Austria. Ordino per scadenze, in modo da avere delle scadenze decenti. Ah, vediamolo da qui direttamente. L'Austria rende bene mai. Scusa, prendiamo la Germania che mi sembrava. Anche la Germania non è che renda un granché. Dai, facciamo un azzardiamo. Romania, voglio sprecarmi. Speriamo che non fallisca. Va. Romania, Romania. Questo è un po' fuori prendiamone uno con cedola bassa e poi i miei motivi fiscali che sono un po' troppo complessi da spiegarvi. Vediamo, vediamo. Ecco questo qui. Posso sapere anche. Eh sì. XS226221. Proviamo, proviamo, proviamo. XS2262. Eccolo qui, dovrebbe essere questo. Scade dicembre 29. Ok, andiamo a vedere un po' come si comporta. Già mi piace un po' di più. Lo spread è più contenuto, 0,5. Andiamo a vedere. Passa dal 5,80 al 5,67. Mi mangia meno anche perché la durata è più lunga, eh. Mi mangia meno di rendimento. Quindi sì, potrei esibirmi in un acquisto di questo qui. 5,80, 5,67, quindi lo spread mi sta mangiando uno 0 di 13 di rendimento accettabile. Allora andiamo a comprare questo. Scusa, c'è qualcuno che fa delle offerte? Ah sì, ci sono delle offerte in corsa. Sempre controllate lo spread più che altro. 1.000. Ok, compro 1.000. E come vi ho detto, il prezzo a. No, non voglio mettere un prezzo limite, scusate, voglio andare direttamente a mercato. Compro 1.000 e io andrò con questo prezzo qui, 78,05, non con 77,48, e lo pagherò 786,66. Domanda: perché 786,66 e non 78,050? La risposta potrebbe essere: uno, perché Directa non è sicura che venga eseguito immediatamente, perché magari c'è tipo qualche secondo di ritardo e qualcuno si porta via questi 137.000 euro di obbligazioni e io devo comprarla poi a un prezzo superiore. E l'altra alternativa è che c'è da considerare il rateo, che sarà un argomento che tratterò sempre in questo video. Andiamo su compra, però adesso facciamo sto compra. Sì, compriamo questo bello Romania, conferma. Ho fatto un rumoraccio, andiamo a vedere se ce l'ho. Allora, ci sono qui i miei negoziazione, no, Amplifon, ordini, eccolo qui, eseguito, vedete, mi ha dato l'eseguito. Se invece avessi messo un ordine col prezzo limite, mi avrebbe detto il tuo ordine è a mercato, è in attesa di esecuzione. Gli ordini con prezzo limite di solito si cancellano a fine giornata. Potete impostare che non si cancellino a fine giornata. Qualche intermediario vi dà la possibilità di cancellarli, qualcuno no invece. Poi ci sono tutta un'altra serie di un miliardo di parametri che si chiamano esegui o cancella, esegui tutto o niente, es valido. C'è una marea di parametri, io non ve li tratto tutti. C'è un mio video che parlo di microstruttura dei mercati finanziari che magari vi lascio linkato qui per chi è interessato, ma non voglio adesso tediarvi con i milioni di parametrini. Io però vi do il consiglio mio personale: comprate sempre a mercato, non mettete un ordine limite, perché capita sempre che voi mettiate quell'ordine limite 2 centesimi in meno per risparmiare e poi invece il mercato per qualche motivo va nell'altra direzione e il vostro ordine limite rimane ineseguito. E voi che avete messo 2 centesimi per risparmiare, vi trovate una settimana dopo ad acquistare a 3 euro in più invece di risparmiare 2 centesimi. Quindi comprate sempre a mercato, controllate semplicemente che lo spread non vi stia rapinando. Ok, eccolo qui. Comunque andiamo a vedere i dettagli dell'esecuzione. Questi sono abbastanza. Vediamo se riesco a zoomare un po'. Sì, ecco qui. Ops, dettagli. Eccolo qui. Codice cliente non interessa. Tipo di acquisto. Ta 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 ta. Romania, il leasing. Quantità 1000. Prezzo limite, niente. Ho acquistato a mercato. Divisa euro. Quantità eseguita 1000. Prezzo medio, ecco, 78,04. È stato quello che mi è stato chiesto dall'altra persona. Quindi ho acquistato addirittura a meglio di 78,05 che mi sembrava ci fosse. Sì, ho acquistato a meglio di 78,05. Controvalore 7,80,40. Commissioni 0. Normalmente Attenzione Diretta fa pagare 5 euro di commissioni. Io penso di avere ancora una vecchissima promozione e di avere tipo ancora un 20 euro di commissioni gratuite. Quindi non ho pagato neanche commissioni. Però attenzione a questa voce, che è la prima volta che la sentiamo. Rateo e ritenuta rateo. Cos'è? Il discorso è molto semplice. Vedete questa obbligazione? Scade a dicembre 29, ma paga cedola a dicembre 2024. Allora cosa potrei fare io? Invece di comprarmela a caso, aspetto il giorno prima del pagamento della cedola, la compro, il giorno dopo mi dà la cedola, la incasso e il giorno successivo ancora la rivendo a qualche altro pirla che se la terrà tutto l'anno. E poi io di nuovo il giochetto, il giorno prima che paghi cedola la compro, aspetto il pagamento della cedola, poi la rivendo. Ecco, io potrei fare questo giochetto, ma ovviamente, come vi ho detto, il mercato delle obbligazioni non ammette scappatoie, è tutto regolato matematicamente. Per evitare questo giochetto c'è il cosiddetto rateo. Come funziona il rateo? Quando tu acquisti un'obbligazione, devi pagare al proprietario precedente, quindi io al signore a cui ho dato 780,40 euro, esiste veramente un signore, so che sembra incredibile, ma esiste veramente un'entità, un signore o un'azienda dall'altra parte a cui io ho dato al momento 780,40 euro, al signore a cui ho dato questi soldi, io ho dovuto dare anche il pezzo di cedola che lui ha maturato da dicembre 23, no, scusate, dicembre 22 fino a 19 settembre 23. Quindi è un 1,375% riferito a 1000 euro, quindi sono circa 13,75 euro, ma rapportati al numero di giorni che questo signore ha detenuto l'attività, quindi circa, quanti saranno? Siamo a settembre, quindi sono 9 mesi. Quindi sono 9 dodicesimi circa di 13,75 euro. E 9 dodicesimi di 13,75 euro, chiaramente Directa ha fatto i conti precisi, sono 11,04 euro. Meglio, i conti penso che non li abbia fatti Directa, ma direttamente la borsa. Quindi ho dovuto dare a questo signore 11,04 euro perché io prenderò a dicembre la cedola da 13,75 euro, che però non ho maturato io, ha maturato per 9 mesi lui e io solo 3 mesi. Sempre un discorso di gravidanza questo, 9 mesi io, poi c'hai 3 mesi, ok, praticamente io sono il padre di questa obbligazione e il signore era la madre, se l'è tenuto 9 mesi e poi arrivo io e dico, ah, ecco il bambino che ho fatto, ok, quindi io devo dare 11,04 euro al signore e io di quella cedola 13,75 euro ne godrò solo per 2,71 euro, come è giusto che sia, cioè solo gli ultimi 3 mesi. Ma se fosse finita qui sarebbe troppo bello, non è finita qui. C'è anche il problema che io quando prenderò la cedola da 13,75 euro ci dovrò pagare sopra le tasse. Ci dovrò pagare le tasse su quella cedola. Ma io obietto, le tasse, io quella cedola è vero che la prendo io, ma ho dovuto dare dei soldi al proprietario precedente. E quindi io adesso al proprietario precedente chiedo indietro le tasse che io pagherò. Quindi vedete, questo assegno meno, quindi glieli devo dare questi 11,04 euro, ma gli chiedo indietro 1,38 euro perché sono di tasse che competono a lui, che sono su questi 9 mesi. Quindi io pago a lui la cedola per i primi 9 mesi che ha maturato lui, però gli chiedo di dare a me le tasse che io poi dovrò pagare, perché lo Stato non è che va a beccare tutti i proprietari precedenti, no, ovviamente. Fa pagare tutte le tasse a chi incassa la cedola, ma io che incasserò la cedola gli dico, Ciccio, anticipami le tasse che spettano a te. E da qui viene il 790,06, cioè sono quei 780,40, ci dobbiamo togliere 11,40, aggiungiamo 1,38 di tasse che mi rimborsa lui e viene 790,06. Ok, quindi il messaggio è questo: state molto attenti quando comprate delle obbligazioni, guardate quando pagano cedola, perché se è passato tanto tempo rispetto a quanto ho pagato cedola E la cedola è molto alta, in questo caso no, era l'1%, però se la cedola fosse stata il 10%, io avrei dovuto anticipargli 100 euro su 700 che mi è costata l'obbligazione. Quindi, capisco che poi i soldi vi ritornano, i soldi quando riceverete la cedola voi vi torneranno tutti, ma è antipatico, io faccio un investimento, ci devo aggiungere dei soldi così, che poi mi ritornano tra 2 o 3 mesi. Quindi state molto, evitate le obbligazioni che stanno per pagare cedola, quindi per cui è già passato un anno dalla cedola precedente, o nel caso dei BTP quasi 6 mesi dalla cedola precedente. Quindi evitate le obbligazioni che stanno per pagare cedola, soprattutto se questa cedola è grossa. Questo è uno dei motivi per cui prima mi avete sentito dire ne cerco uno che abbia cedola bassa, perché altrimenti se questo qui avesse avuto appunto 10% di cedola, io avrei dovuto pagargli quasi 100 euro di rateo. Quindi, che non è che sia una cosa sconveniente dal punto di vista finanziario, è scomodo perché io pago 100 euro e mi tornano tra 2 mesi e poi devo reinvestirli in qualche altro modo. Quindi io evito personalmente le obbligazioni che sono vicine al pagamento della cedola, preferisco comprarle. Tipicamente il best è il giorno dopo che hanno pagato la cedola o il giorno stesso, anche se per sicurezza io compro sempre almeno il giorno dopo che hanno pagato la cedola. Vorrei mai che qualche banca si inventasse che la cedola normalmente viene pagata al mattino, appena apre il mercato, ma non vorrei mai si inventassero quella che paga cedola alla sera. Ok, quindi io per sicurezza compro sempre almeno il giorno dopo, ma di solito compro nei primi mesi dopo il pagamento della cedola. Non vado mai a comprare, in questo caso l'ho fatto volontariamente, per farvi l'esempio, a comprarvi un'obbligazione che è lontana dalla sua cedola e quindi devo pagare un grosso rateo. In questo caso l'1%, per fortuna il rateo era piccolo. Bene, io adesso questa obbligazione ce l'ho in portafoglio e non la tocco più fino a quando scade. Perché? Perché io l'ho comprata perché ho delle spese previste per dicembre, non è vero, l'ho fatta per esempio, ma l'ho comprata supponendo di avere 1000 euro di spese previste di regali Natale di 2029. Ok, quindi i regali di Natale 2029 le farò con la cedola, con l'obbligazione della Romania, se la Romania non fallisce nel frattempo. E vediamo, qui spiegano, ecco, qui mi dicono anche che ma c'è scritto dicembre, ma paga cedola il 29 novembre. Ok, mi dicono che ha pagato, la Romania ha pagato cedola regolarmente nel 2021, 22, 23. E nel mio caso un grassissimo 1,375 euro. Ma no, non è, deve pagare l'1,375%, quindi sono 13,75 euro. Qui fa casino, fa casino la come si dice, diretta. Qui è 13,75, non è 1,375. 1,375 è la percentuale. Ok. E abbiamo visto anche questo temutissimo rateo. Io insisto, la tengo fino a dicembre 29, non vado a guardare le fluttuazioni, perché magari adesso la Romania passa da BBB- a BB o a B o a C. E questa cosa qui precipita, oppure va su addirittura, passa a tripla A, e questa cosa qui sale a razzo, arriva a 100 se la Romania passa a tripla A, no, 100 no, ma 99 sì. Ok, quindi non vado a guardare queste cose, io me la terrò fino a scadenza, tutto contento e felice. Ok, la vendo solo se proprio bisogno di soldi e avevo già esaurito il fondo d'emergenza, sono spese assolutamente impreviste. Ok. Adesso, come riassuntone, ho preparato qui il solito prospetto su Excel dei flussi. Io ho pagato 780,40, ho pagato 11,40 di rateo. Per il momento facciamo tutti i calcoli lordi, quindi senza tasse, proprio le tasse come se non le vedessi. E 13,75 di cedola prenderò periodicamente fino all'ultimo anno e poi riprenderò i miei 1000. Andiamo a calcolare il tasso interno di rendimento, valori, date, ok, attenzione, mettiamolo in percentuale, mettiamoci un po' di cifre significative, 5,662, vediamo Directa quanto mi diceva, quindi controlliamo Directa se mi spara, vediamo su, eccolo qui, e aspettate l'ultimo, io l'ho acquistato a 7, perché io ho pagato 78 e adesso, qualcuno l'ha comprato a 77,7, ma santa pazienza. Ecco, vediamo 78, questo è quello che ho comprato io, Sgunt. Lodo 5,67, sì, Directa è approvata dal prof. Directa fa i calcoli giusti. Ok, lasciamolo qui. Intanto Zignago Veto potrebbe darsi una mossa. Ric Hospitality. Ok, andiamo un portafoglio intanto nel frattempo. E benissimo, adesso calcoliamo invece i flussi netti. Anzi, per calcolare i flussi netti dobbiamo inserire le tasse. Quindi qui il ratio avrò una... Faccio notare il fisco italiano che si è inventata la tassa negativa. Se avrò una tassa negativa. E poi quali tasse gravano sulle obbligazioni. E purtroppo devo entrare in questo dettaglio. Avrei preferito non parlare di tasse, più che altro per semplicità, ma per spiegarvi perché ho detto di considerare solo quelle governative e di scartare le altre. Allora, mettiamoci tutte le tasse. Qui metto un po' di... righe. Ok, benissimo, questo qui lo calcolo fino a qui, aiuto, ok, benissimo, al momento è sempre lo stesso, ci mettiamo anche le tasse, questo lo copiamo giù, questo lo copiamo giù, copiamo giù, ecco qui, fatti tutti. Allora qui abbiamo visto la diretta che mi sono tornati indietro, andiamo a vedere... voglio qui, voglio vedere qui, mi sono tornato indietro, quanti? Ben 1,38, già un grosso guadagno, e quindi 1,30. In realtà potevo toglierli da qui, ma volevo farvi vedere proprio l'effetto della tassa. Ok, quant'è la tassa sulle obbligazioni? Abbiamo due tipi di tasse diverse, una che grava sulle cedole e una che grava sulla plusvalenza. Ok, e la cosa simpatica è che entrambe sono la stessa percentuale. La percentuale normalmente è il 26%. Però, per le obbligazioni emesse da stati esclusi quelli in blacklist, quindi sono i paradisi fiscali, quindi a stati normali, diciamo, e enti sovranazionali, la tassazione scende dal 26 al 12,5%. Posso dirvi anche la ragione storica di questa tassazione molto più bassa, perché la riduzione della tassazione è così tanto, come abbiamo visto nell'esempio prima, che rende l'acquisto di obbligazioni non governative abbastanza inutile. E perché c'è questa obbligazione? Perché a un certo punto c'è questa tassazione differente. Una volta 12,5% era la tassazione su tutti gli strumenti finanziari. A un certo punto un governo ha deciso di portarla prima al 20 e poi al 26. Quando l'ha portata al 20 c'è stata subito la sollevazione. Sapete, in Italia quando viene modificato qualcosa c'è una sollevazione popolare, di solito non sull'aspetto essenziale del cambiamento, no, su qualche cazzata. E c'è stata la sollevazione popolare che diceva ma le vecchiette che hanno i bot, poverine, adesso devono pagare il 20% di tassa, non è giusto. Sollevazione popolare, sia mai che il governo perda degli elettori. E quindi il governo cosa ha detto? Ha detto va bene, la portiamo al 20 e poi sarà stata portata al 26 dopo, per tutto tranne per i titoli di Stato italiani. A questo punto qualcuno ha giustamente sollevato, siamo in Europa, non è che tu puoi fare discriminazione dei titoli di Stato italiani. E quindi il governo ha dovuto estendere i titoli di Stato europei e poi a un certo punto, ha esteso a tutti i titoli di Stato governativi e sovranazionali. Ed ecco il motivo, quindi adesso sapete, ringraziamo le care vecchiette che avevano i bot, per cui adesso paghiamo solo il 12,5% sui titoli di Stato di tutti i governi e di tutti gli enti sovranazionali e... invece le povere aziende si prendono delle mazzate da 26%. Quindi torniamo qui, quindi io pago solo il 12,5% di questa cosa qui. Ecco qui, 1,70, devo metterci il segno meno. 1,72 di tasse. La pago su ogni cedola. Quindi questo 1,38, adesso io me lo calcolo per sicurezza, dovrebbe essere... il 12,5% del rateo. No, non è il 12,5% del rateo. Directa, perché io avevo diritto a 1,425 euro. Non è che Directa si è messa a fare degli strani conteggi di attualizzazione? Può essere. Però qui non mi piace questa storia. Avevo diritto al 1,2425, non 1,38. Vabbè, regaliamo questi 8 centesimi al proprietario precedente. Ok, su questi 1000 euro ci pago tasse? Su questi 1000 euro ci paghi tasse, sì, perché tu hai acquistato una cosa a 7,80 e la ribecchi 1000, quindi paghi tasse su questa differenza. Calcoliamoci la differenza. Metto il più perché qui c'è già il meno dentro. E su questa differenza ci pago il 12,5%. Il tutto con segno negativo davanti perché è una tassa che pago. Ecco qui. Pagherò ben 27,45% di tasse. Quindi il rendimento, a questo punto posso calcolare il rendimento netto che è 5,12%. Ok? Quindi, perfetto. Il rendimento netto 5,12%. Ok. E c'è da dire una particolarità, altrimenti scusate voi che seguite il corso perché siete a digiuno di finanza, devo dire questa cosa, altrimenti i pignolazzi mi uccidono. Allora, questo calcolo qui, 1000 meno 780 per 12,5, si può fare solo se originariamente l'obbligazione era stata emessa a 100. Se per qualche motivo l'obbligazione era ad esempio una zero coupon ed era stata emessa a un prezzo molto inferiore a 100 o era stata emessa a un prezzo molto inferiore a 100 per altri motivi, il calcolo non diventa così, ma diventa una cosa veramente fuori di testa, a cui ho dedicato un intero video che vi lascio linkato qui se siete veramente contenti di andarvi a farvi con queste cose qui. Non posso dire parolacce perché un utente mi ha detto che non può trasmettere i miei video a scuola perché dico le parolacce, quindi questo video è parolaccia free. Ok, quindi se non era stata emessa a 100, se è stata emessa a un prezzo molto diverso da 100, cambia tutta la tassazione di quest'ultima voce ed è una delle pignolerie della tassazione italiana. Se però era stata emessa a 100, allora è facilmente calcolabile così. Andiamo giusto per curiosità a vedere come era stata emessa. Come faccio a scoprire a quanto è stata emessa? Beh, o me lo dice diretta, vediamo se me lo dice. Tra le mille informazioni qui mi dice anche quanto era stata emessa? Mi dice quando è stata emessa, eccola, guardate, diretta me lo dice, è stata emessa il 2/12/2020 a 100. Faccio notare che nel 2020 emettere un'obbligazione da parte della Romania che pagava soltanto l'1,1% di interesse poteva permettersi di emetterla a 100. Lusso. Erano tempi diversi, eh. E magari guarderete questo video e ci saranno i tassi di interesse al 30% o allo 0% e quindi non capirete. Ok, e quindi è emessa a 100, rimborsa a 100, quindi perfetto. Potete fare quel calcolo lì solo in questo caso, e altrimenti non è così, il calcolo è molto estremamente più complicato. Ecco qui, direi che abbiamo fatto tutto. Vi ho fatto vedere come sceglierla, vi ho fatto vedere. Sto facendo il riassunto, una cosa che odio. Vi ho fatto vedere come sceglierla, vi ho fatto vedere come andare al sito di Directa, come guardare, e vi ho fatto anche la microstruttura del mercato, bid ask, per non farvi fregare se bid ask è veramente troppo diverso. Vuol dire non solo che pagherete tanto quando la comprate, ma pagherete tanto anche quando la vendete, perché venderete sempre a quello meno conveniente per voi. Vi ho fatto vedere come comprarla effettivamente. Andiamo a vedere se l'ho ancora in portafoglio, giusto per sa mai che. Dov'è il mio portafoglio? Portafoglio. Ci abbiamo sta Romania da qualche parte. Eccola qui. In che ordine li mette? Boh. Romania, eccolo qui. Sono già in perdita di 5,03 euro. Mannaggia. Perché quell'altra persona dopo di me, che ha acquistato dopo di me, l'ha acquistata a un prezzo più favorevole, quindi l'ultimo prezzo. Vi ho soprattutto spiegato che il prezzo che vedete non è il prezzo a cui potete acquistare, ma è semplicemente l'ultimo scambio che è stato effettuato. Quindi possono capitare situazioni in cui per qualche motivo non viene scambiata per interi giorni e quindi il prezzo che vedete è un prezzo di fatto vecchissimo, perché se non viene scambiata per interi ci può succedere nel mercato obbligazionario, eh? Certe obbligazioni poco appetibili non vengono scambiate per interi giorni. Quindi vedete un prezzo che è vecchissimo e questo spiega anche perché alcuni prezzi sono fuori e vi ho anche spiegato le tasse con il motivo per cui tutti quanti paghiamo il 12,5 sui BTP grazie alle vecchiette. Benissimo, lezione finita, saluti a tutti. Ciao ciao. Fermi tutti, dove stavate andando? Mi sono dimenticato due cose. La prima è che ho sbagliato la data di pagamento delle cedole. Ho messo sempre il 30 novembre, andando a controllare adesso, perché mi sono riaggiornato tutto il mio database degli investimenti, è il 2 dicembre. Semplicemente Directa paga le cedole 3 giorni prima. Non so se è bontà sua oppure per qualche regolamento di borsa. Di solito le cose in borsa vengono pagate 2 giorni dopo, Directa le paga un po' prima. Quindi è il 2 dicembre. Prendete il foglio Excel se volete, riaggiornatelo. I conti vengono praticamente identici. Questo è per evitare 7.000 domande sul ma perché metti il 30 novembre quando è il 2 dicembre. La seconda cosa è mi sono dimenticato perché io dico no alle obbligazioni in valuta estera. Beh, innanzitutto, valute estere estremamente instabili? No. E questo è il motivo, parla da sé, cioè quando la lira turca ti dà il 30-40% di rendimento all'anno, c'è un perché, eh? Il perché è perché sta precipitando. E quindi voi avete il 30-40% dall'obbligazione, ma la valuta vi si deprezza in maniera rapida. Comunque, in generale, io non compro nemmeno le obbligazioni in dollari o le obbligazioni in sterline o in qualche altra valuta stabile. Perché? Perché queste valute oscillano parecchio rispetto all'euro alla fine. Nel giro di un anno il dollaro può fare tranquillo, tranquillo un più o meno 15%. Può anche fare zero, ma può fare più o meno 15%. E soprattutto le oscillazioni sono sempre a somma zero, nel senso che sale, scende, mentre la borsa sale, scende anche lei, ma di solito sa. È più quello che sale che non quello che scende. Qui sale, scende e rimane sempre lì più o meno. Dipende da come vanno le economie dei due paesi. E voi non siete dei macroeconomisti, ma anche se foste dei macroeconomisti sbagliereste le previsioni, perché anche i macroeconomisti sbagliano le previsioni. Quindi scommettere sulle valute estere, onestamente, non lo reputo una cosa interessante. Perché? Perché mentre scommettere sulle azioni, come vedremo nei video successivi, in media si guadagna, scommettere sulle valute estere in media si va a zero, perché sono scambiate una rispetto all'altra. Ecco. Inoltre, io vi ho consigliato nel video precedente di comprare obbligazioni come piccole cassaforti per le spese previste o prevedibili. Ecco, se voi avete una piccola cassaforte che però fa acqua, perché perde soldi, perché la valuta potenzialmente va giù, perché è espressa in una valuta diversa dall'euro, non è una buona idea. Magari comprate la vostra bella obbligazione in dollari e quando è il momento di usare quei soldi vi siete accorti che il dollaro ha perso il 10%, quindi avete meno soldi di prima. Non è una buona idea. Quindi per l'utilizzo che ne facciamo in questo corso delle obbligazioni, non è per niente una buona idea mettere una valuta differente dall'euro. Se proprio, proprio, proprio volete speculare sulle valute, ma si tratta di una speculazione. Speculazione, peraltro, insisto, a somma zero, quindi che non c'è nessuna garanzia neanche nel lunghissimo periodo di andare positivi. Allora compratevi delle obbligazioni in valuta, ma non con i soldi del terzo pilastro. Ecco, questo è tutto. Speriamo di non dover fare un'altra aggiunta, però stay tuned for un'altra aggiunta. Attenzione.